dicendo al Signore che Lui era il nostro unico bene, la nostra rifugio. Ieri sera l'esercizio era quello di provare a comporre la storia della nostra vita con gli occhi di Dio. Per poter vedere episodi di salvezza che si sono succeduti nella nostra vita e avere così gli occhi abilitati a riconoscere le sue orme altrimenti invisibili. Ecco, questa sera, e poi penso potete fare anche domani se non riuscite stasera. L'esercizio apparentemente è molto più semplice di quello di ieri e potrebbe assomigliare un po' al primo, ma in verità è diverso. Che è questo? Provare a formulare, non interessa con quali parole, magari anche senza parole, ma a formulare una lode al Signore. E allora dobbiamo intenderci che cos'è la lode, di cui il nostro salmo ci parlerà, però faccio una specie di, direbbero i nostri ragazzi, una specie di spoiler, perché così ci intendiamo subito. Allora, voi sapete che quando noi riceviamo un regalo, compleanno, una festa, no? Noi diciamo a chi ci fa un regalo, grazie. E quello è un ringraziamento. E tante volte è una bella cosa formulare delle preghiere di ringraziamento. La lode non è il ringraziamento. Perché? Perché funziona così. Se io ricevo il regalo, questo pacchetto, guardo il regalo e dico grazie del regalo. La lode è un passaggio successivo perché io distolgo lo sguardo dal regalo e guardo chi me lo ha fatto. No? E allora la lode è dire bene di chi mi ha fatto il regalo, non del regalo, ma di chi me lo ha fatto. Ecco, l'esercizio è un po' questo. Certo, la lode parte dalla consapevolezza di aver ricevuto dei regali, molti regali. E perciò possiamo fare un elenco dei doni ricevuti da Dio. Certo, la vita, la fede, una serie di... Proprio magari facendo riferimento alla storia che abbiamo narrato a noi stessi ieri o stamattina, non so, spero che l'abbiate fatto, se no serve a niente. Però l'operazione spirituale è riuscire a distogliere gli occhi da questi regali che pur sono preziosi, la vita, la fede e via dicendo, ognuno avrà il suo elenco più lungo possibile. Distogliere lo sguardo da quei regali e fissarli sul donatore, cioè su Dio, che è colui che mi ha fatto questi regali, no? E perciò la lode è parlare bene di lui. E per fare un esempio sciocco, ma non dovete far così voi, per fare un esempio sciocco, io posso ringraziare il Signore che mi ha donato la vita, una bellissima preghiera. Ma se riesco a lodare il Signore perché è il Signore della vita, è un salto di qualità. Mi sto spiegando? Ecco, questa è l'operazione, è l'esercizio spirituale che vi propongo questa sera. E utilizziamo per riflettere un po' su questo il nostro salmo, il terzo, che prendiamo in considerazione in queste 3 sere. Che troviamo, beh, avete il foglietto, perciò non c'è neanche, vabbè, il numero 146, che è verso la fine del Salterio, no? Vi ho detto che sono 150, perciò siamo quart'ultimo, al quart'ultimo posto. E verso la fine del Salterio, cioè verso la fine del libro dei Salmi, beh, non ve l'ho detto perché non è che... Però il libro dei Salmi è diviso in 5 grandi parti. No? La quinta parte, anzi ci sono alcuni biblisti che dicono che il libro dei Salmi sono 5 libretti, che poi sono stati uniti. Vabbè. Beh, la quinta parte è dedicata ai salmi che celebrano il Signore, cioè a salmi che lodano il Signore. E allora noi ho scelto appunto uno di questi per parlare e per aiutarvi a pregare e a riflettere su questa lode al Signore. Inizia il nostro salmo con una parolina, la trovate al versetto 1, alleluia. Una delle pochissime parole, sono due, ebraiche, che sono ancora presenti nella liturgia, amen e alleluia. Proprio per ricordarci che l'origine della nostra liturgia è ebraica. E se vi interessa, c'è stata una fase per circa 4-5 secoli che era in greco, la liturgia. No? Tutti parlavano latino, ma la liturgia era in greco, anche il Nuovo Testamento era in greco. E ci ricorda questo fatto, Kyrie eleison. No? Ci sono delle rimembranze, solo che non ci facciamo mai caso, ma di fatto è così. Bene, amen e alleluia sono due parole ebraiche. E il nostro salmo inizia proprio con alleluia. Penso che sappiate cosa vuol dire, ma ve lo dico perché ci aiuta a capire il salmo. Alleluia sono due parole unite insieme. Una che è allelu, che è un verbo, un imperativo se vi interessa. Un imperativo che significa, o meglio, è l'imperativo del verbo lodare. Perciò allelu vuol dire lodate. E Yah è l'abbreviazione di Yahweh. Perciò alleluia vuol dire lodate Dio. E allora voi capite che il nostro salmo inizia proprio con un imperativo alla lode. Lodate Dio. È una formula che veniva ripetuta abitualmente nelle preghiere ebraiche e che noi abbiamo recepito. No? Dicevo, l'altra parola è amen, no? Che è invece, se alleluia è una formula introduttiva, come qui, amen è una formula conclusiva, no? Che significa e sottolinea l'assenso, no? Significa l'adesione. Letteralmente amen significa è fondato, è solido, è stabile. E che ha come radice, se vi interessa, ma mi sembra, penso anche bello saperle, no, queste cose, ha come radice la parola ebraica che vuol dire in italiano credere. No? Allora, amen significa io ritengo fondato quello che tu hai detto, quindi ci credo, lo accolgo, lo accetto, mi va bene, aderisco a quello che hai detto. Questo vuol dire amen. O voi capite che la sintesi di queste due parole, amen, meglio, alleluia, amen, è un po' la sintesi della preghiera, no? C'è tutto uno stato d'animo di preghiera. Sono convinto, aderisco, accolgo quello che il Signore mi ha detto, mi ha proposto, lo ringrazio, lo benedico, lo lodo. Vedete? È la sintesi dell'atteggiamento di una persona che è in relazione con il Signore. Allora, lodate il Signore, quel alleluia, diventa un invito al lettore, all'ascoltatore, ma è un plurale, no? Perciò a tutti. No? Alleluia è un invito, perciò una parola missionaria che esorta tutti a unirsi alla lode. No? Ecco, fra i molti salmi di questa ultima parte, dicevo, vi propongo questo qui, 146, che mette in evidenza il tema, ancora una volta, della fiducia, dell'abbandono, no? Ma con la caratteristica della lode. Infatti sembra quasi una litania, questo, le litanie sappiamo cosa sono, no? Una litania delle opere di Dio. È proprio un esempio questo di quello che dovrebbe essere poi il vostro esercizio spirituale. Comporre una litania delle opere di Dio nella mia vita per lodarlo e poi per dire Amen. Sì, sono, ti lodo Signore, la litania, cioè l'elenco dei doni che mi hai fatto, perciò io lodo te e sono convinto che questi doni sono solidi. Tu sei solido, aderisco a te. Amen, alleluia. E allora leggiamolo. Alleluia. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Alleluia. E questo è il nostro salmo molto semplice. Allora, come ci è già capitato, qualcuno me l'ha anche sottolineato, nei primi due versetti voi vedete che l'orante prima si rivolge alla propria anima, a se stesso, no? Loda il Signore, anima mia. Noi siamo sempre abituati a dire, vabbè, c'è qualcuno che parla con il Signore, ma qui dobbiamo capire che è una preghiera dell'interiorità. I salmi sono proclamati, ma è una dinamica interiore. Sempre i salmi sono una dinamica interiore. E allora l'orante dice a se stesso, sta parlando con se stesso, e dice a se stesso, loda il Signore, anima mia. Esorta se stesso a lodare il Signore. E poi ridice la stessa idea, voglio lodare il Signore. Inteso come, si può intendere, scusate, anche come il futuro, loderò il Signore, no? E perciò continuerò a lodare il Signore nella mia vita. Letteralmente è proprio scritto così, nella mia vita loderò il Signore, che significa che la lode al Signore ha bisogno di attraversare tutta la vita. Cioè non è un momento della vita, non è nel momento in cui non so, ho ricevuto un regalo o ne prendo coscienza, ma tutta la vita è in forma transitiva, no? Tutta la vita diventa una lode al Signore. E allora vedrete che questo aspetto tornerà. Allora, detto in termini un po' volgari, no? Voglio fare i complimenti al Signore, no? Perché apprezzo quello che ha fatto, no? E voglio dirgli che io parlo bene di Lui. Loda il Signore, anima mia, significa perciò io voglio dirgli che gli voglio bene, no? E infatti questa esortazione è un'esortazione alla tenerezza, no? Ecco, ognuno ha il suo percorso di fede e ognuno ha anche la sua modalità di preghiera, al di là della preghiera liturgica ufficiale della Chiesa, che quella è regolata, no? Perciò è normata da una serie di regole. Ma nella preghiera personale ognuno sviluppa la relazione con il Signore a seconda anche della sua storia, del suo temperamento, anche del suo sesso. Se è un maschio ha una modalità di preghiera, se è una femmina un'altra, se è giovane, se è anziana. Però di fatto forse noi occidentali abbiamo perso di vista nella preghiera l'aspetto della tenerezza. L'abbiamo un po' forse troppo, parlo più per me che per voi non vi conosco, ma un po' più, forse troppo razionalizzata. Noi dobbiamo produrre concetti da dire al Signore, dobbiamo produrre dei ragionamenti, no? Dei ragionamenti. E invece una relazione con una persona viva e vera come è Dio, Cristo risorto, tante volte può risolversi con un sorriso, può risolversi con un atto di tenerezza. Ecco, e non è meno qualitativamente valida di una grande riflessione sui massimi sistemi. Può essere anche un semplice atto di tenerezza. Infatti, uno dei rischi della nostra vita di preghiera è davvero che la relazione con Dio sia un po' burocratica, no? Ho detto le preghiere. Stabilire e cercare di stabilire con il Signore un rapporto vero, vero, da persona a persona, senza cadere nelle sdolcinature, no? Nel mieloso, ma io sono veramente me stesso e mi relaziono con chi so che mi ama, che mi ha fatto tanti regali preziosi e perciò voglio dirglielo. Una tenerezza perciò affettuosa. No? E questo aspetto è logico che è del tutto intimo, no? Difficilmente può essere manifestato in una liturgia, però deve esistere, cerchiamolo dentro di noi, no? Cerchiamolo dentro di noi. La preghiera perciò è una relazione di amicizia, di affetto, che parte da questo fatto, che il Signore mi ama, per dire in sintesi, che mi ha fatto dei regali, e perciò io voglio dirglielo, che me ne sono accorto, no? Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Vedete conto? Finché ho vita, finché esisto, no? Dice questo aspetto continuativo. Perché? Perché i doni di Dio sono continuativi. Allora si introduce un aspetto molto interessante, no? Che è questo. Questo aspetto del finché ho vita, finché esisto, ci dovrebbe aiutare a togliere, e è una bella operazione se riuscite a farla magari, no? A togliere dalla nostra relazione con il Signore l'aspetto l'ho già fatto, no? Cioè, noi, io spero, se non sarò, non sareste qui, non siete cristiani praticanti, no? E perciò ritengo che in qualche forma al mattino o alla sera fate un momento di preghiera personale prima di andare a dormire, prima svegliati, non lo so, ognuno può essere, no? E uno dice: vabbè, faccio il segno della croce, dico queste preghiere, durano 10 minuti, poi basta, fatto. E poi fino a sera a lavorare, faccio le mie cose, la casa, eccetera, no? Invece qui dice finché ho vita, finché esisto. Cioè, la preghiera è una relazione che ha bisogno delle preghiere, certo, ha bisogno della liturgia, certo, ha bisogno di un momento di esercizi spirituali, certo, ha bisogno di un momento in cui mi fermo perché devo un attimo ricaricare le batterie, vado in una casa di spiritualità e bene, tutto c'è. Ma ha bisogno di essere 24 ore al giorno. La preghiera, cioè la vita dell'uomo, uomo nel senso appartenente all'umanità, non il maschio, dell'uomo che crede, diventa una lode al Signore, tutta la vita, anche quando sto lavorando, anche quando sto dormendo. In che senso? Allora vediamo di intenderci, no? Allora, le preghiere hanno un inizio e una fine, certamente, ma la preghiera no. No? Vi faccio un esempio sciocchissimo, ma poi ve lo dico in maniera un po' più seria. Io penso a mia mamma, che donna dell'altro secolo, che è stata casalinga tutta la vita, ecco, e poi si lamentava che non aveva la pensione. e perciò aveva tutte le sue rimuginazioni del fatto di non essere autonoma economicamente. Anzi, è successo così, no? Per tutta la vita ha pulito le piastrelle del bagno di casa nostra, ok? O della cucina o quel che è, insomma, lavori domestici. Allora, se lo ha fatto perché non aveva i soldi per pagare la cameriera, ha un valore. Se lo ha fatto per far bella figura con qualcuno che veniva in casa, ha un altro valore. Se lo ha fatto perché è amante dell'igiene, perciò stava lì a far passare tutte le fughe perché sennò aveva la mia foto, tutte quelle robe lì, ha un altro valore. Ma se lo ha fatto come un atto d'amore per chi abitava in quella casa, suo marito e i suoi figli, nella consapevolezza che quell'atto d'amore è un matrimonio, sta pregando. Sta pregando perché? Perché sta rispondendo alla volontà di Dio. Cioè la preghiera è rispondere a quello che è la volontà di Dio, anche se sto zappando orto. Mi sto intendendo? Questa è la preghiera, una relazione intima con il Signore che si traduce in vita. E è questo allora che l'uomo di fede, una persona che imposta la sua vita anche nelle cose banali, come pulire le piastrelle di un bagno, ma imposta la sua vita con l'ottica della vocazionale o comunque dell'obbedienza di fede, è una lode a Dio. No? Diceva Sant'Agostino, non so se conoscete un po' questo padre della Chiesa, che giocava molto con le parole, in latino si presta molto, in italiano no. Lui diceva così, è una formuletta: cantate vocibus, cantate cordibus, cantate oribus, cantate moribus, cantate, abbiamo capito, no? Perfetto. Ecco, vuol dire lodare, cantare vuol dire lodare, no? E poi prendeva sempre la stessa parola che ocibus e ci cambiava l'iniziale, no? Perciò cantare è quello, no? Cantate con le voci, cantate vocibus. Cantate con i cuori, cantate cordibus. Cantate con le bocche, cantate oribus. Cantate con i costumi, cioè con gli atteggiamenti, cantate moribus, no? E allora questo è interessante, no? Sì, dice, è vero, si loda il Signore con la voce, si loda il Signore con i sentimenti, si loda il Signore cantando proprio fisicamente, ma si loda il Signore con lo stile di vita, no? E allora ecco cosa vuol dire, loderò il Signore nella mia vita, no? Siamo ancora lì, ma dopo vado più veloce, no? È molto più impegnativo, cioè lodare il Signore per tutta la vita non significa dirgli delle belle paroline, no? Ma significa che quella relazione di tenerezza, di amicizia di cui ho detto prima, si traduce nella mia vita. La mia vita diventa preghiera, no? E diventa una lode al Signore. Un altro esempio sciocco, no? Però capita a volte, magari quando si è in vacanza e si vede un ragazzino ben educato, un ragazzino che si comporta bene, un ragazzino che lo vedi, che gioca, ma non è appunto maleducato. Quel ragazzino lì è una lode per i suoi genitori. Perché? Perché uno dice: caspita, che bella educazione che c'ha. Non so neanche chi sono i suoi genitori, però dico, ci sarà dietro un lavoro educativo notevole, no? Ok? Ecco. Io non ho visto i genitori, però la vita, il comportamento di quel ragazzino diventa una lode per i genitori. Ecco, è questo. La vita di chi costruisce con Dio quel rapporto di amicizia e di intimità diventa una lode perché? Perché vive ogni momento come una risposta. Ecco, noi vogliamo, i nostri primi versetti, dice proprio questo, no? Lo dice dal punto di vista imperativo, no? Noi lodiamo il Signore con la nostra vita, nel nostro esserci, nel nostro modo di presentarci, no? Vogliamo essere una lode a Dio, no? anche nel momento in cui si parla di sacrificio, anche nel momento in cui si deve dire di no alle libertà più o meno proposte o imposte da questa società, no? Diventa una testimonianza concreta che, vi assicuro io, vale molto di più di 10.000 prediche più o meno belle. Ecco perché dice alleluia. Dice così, alleluia, cioè diventa un'esortazione a lodare il Signore e non stanchiamoci, lo lodiamo non solo per tutta la vita, ma in tutta la vita. Pensate un po', ogni volta che diciamo alleluia vuole dire questo. Dopo noi lo facciamo alleluia, lo cantiamo, meno ne pensiamo molto, ma di fatto vuol dire questo. Versetto 3, no? Dopo aver esortato se stesso e gli altri a lodare il Signore e a impegnarsi a farlo per la vita, perciò 24 ore al giorno, il nostro salmista vuole fare un po' di insegnamento e dice: non confidate nei potenti, no? Cioè non porre la tua fiducia nei potenti di questo mondo, in quelli che hanno forza, in quelli che hanno i soldi, in quelli che hanno fama. Boh, ognuno può fare l'elenco che vuole, no? Dice sostanzialmente in un uomo che non può salvare. E questo è interessante, no? Lui dice in Adamo, perché sapete che Adamo non è un nome proprio di una persona, no? Ma nella Bibbia Adamo è l'uomo. E perciò dice non confidare nell'uomo. L'uomo, cioè la carne, non può salvare. In lui non c'è salvezza. Nessun uomo, dice, per quanto possa essere grande, potente, può salvare. Non aspettarti la salvezza da un uomo, perché esala lo spirito e ritorna alla terra, no? E questo salmo, se vi interessa, viene usato nella liturgia il mercoledì delle ceneri, interessante, no? In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni, tutto diventa polvere, niente dura, niente soddisfa. Allora dice, non porre la tua fiducia nelle cose, ma neanche negli uomini. E allora, cosa resta? Confidate nel Signore. E qui io non voglio insistere perché potete, è talmente chiaro, potete rifletterci tranquillamente, no? Uno può dire, ma io di chi mi fido? A chi affido la mia vita? No? Tante persone nella storia dell'umanità pensavano di essere chissà chi e non è rimasto nulla di loro. Sono fantastici alcuni monumenti antichi o anche quadri di famosi autori in cui ritratto di anonimo fantastico. No? Cioè questo qui pensava di passare alla storia perché ha chiamato Caravaggio a fargli un ritratto. Vabbè, si sa che è di Caravaggio, ma non si sa chi è lui. Oppure le piramidi, no? Cioè, noi possiamo immaginare questi faraoni che hanno schiavizzato più o meno per anni e anni e anni tutto il loro popolo per costruire, e non sappiamo neanche quasi chi sono, se ci sono mai stati dentro, una cosa di quello interessantissimo, no? Esala lo spirito, svaniscono tutti i suoi progetti. È interessantissimo, cioè diventa non allora non facciamo più niente, ma riuscire a mettere in relativo le cose di questo mondo, riuscire a relativizzare le cose di questo mondo, perché ogni cosa di questo mondo è un bene. Io spero che se voi farete l'elenco dei beni ricevuti da Dio ci siano molte cose di questo mondo, molte cose, perché sono beni. I beni terreni sono beni, cioè sono bene, ma se li assolutizziamo diventano male. Allora questo invito è a relativizzarlo, no? E purtroppo tante volte noi credenti, primi preti, perciò mi metto in primo della fila, non riusciamo a farlo. E allora cosa succede? No? Che confidiamo a volte nelle persone, confidiamo anche, non so, nella propria intelligenza, nella propria salute, nei propri studi, nelle proprie... No? E allora cosa fai? Fai far brutta figura. Se quel ragazzino portava a dire che bravi i suoi genitori, vale anche l'opposto. No? Se tu che ti ritieni credente, no? ti affidi e affidi la tua vita a qualcun altro o a qualcos'altro che non è il Signore, ecco che la tua vita non è più una lode al Signore, ma gli fai fare brutta figura. E questo è l'altra faccia della medaglia di questo Salmo, no? Bene, siamo al versetto 7. L'ultima parte del Salmo è un elenco con, vedete, insistente riferimento al nome di Dio, con una serie di azioni che gli sono a lui attribuite, no? È facile, una lettura facilissima, no? Perciò il Signore conserva la fedeltà, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, e poi lo ripete, il Signore, no? Una serie di azioni positive, avete notato? Concluse però da una negativa, per non dimenticare che c'è anche quell'aspetto, no? Allora, inizia così, il Signore conserva la sua fedeltà per sempre, no? Il Signore mantiene la sua parola, il Signore è coerente, che bello, finalmente una persona affidabile. Il suo amore per noi, se ieri nel stilare la vostra storia personale avete potuto dire ma io mi ricordo che in quel giorno ho proprio percepito l'amore del Signore, il Signore è fedele, non è che ha smesso di amarmi, magari adesso non lo percepisco, ma riuscire a dire io lodo il Signore perché Lui è fedele per sempre significa che merita, di Lui mi posso fidare, Lui è il fondamento, qui c'è scritto Amen, Lui è la solidità, no? Che cosa fa fedelmente il Signore? Ha detto che lo fa e lo fa certamente, rende giustizia agli oppressi. È Lui che fa giustizia. È interessante, no? Non confidate nell'uomo. L'unico che può fare giustizia è Lui. E qui penso che ciascuno avrà le sue storie, no? Ma è sufficiente ascoltare. Io non guardo quasi mai la televisione, però dovrebbe funzionare così, no? Ascoltare un telegiornale quando si parla di qualche processo. C'è sempre chi si lamenta che non è stata fatta giustizia, oppure se finalmente il cattivone è stato condannato all'ergastolo era meglio la pena di morte, no? In genere c'è sempre, quando uno soffre è arrabbiato, no? Invoca la pena di morte, e quando ottiene 7 ergastoli, per cui so che anche con gli sconti vari questo starà in prigione tutta la vita, i grandi mafiosi e tutte quelle cose lì, finalmente le vittime hanno ottenuto giustizia. Cosa vuol dire che sono tornate in vita? Cosa vuol dire che hanno ottenuto giustizia? E questo è interessante. Ecco, il nostro Salmo ci dice che l'unico che può fare giustizia è il Signore. Perché? Perché la giustizia di Dio non è più o meno vendicativa, no? Più o meno vendicativa. Sapete che dal punto di vista dell'ordinamento del nostro Stato italiano la pena dovrebbe essere redentiva, no? Cioè dovrebbe aiutare il reo a non commettere più e a capire l'errore che ha fatto e essere reintegrato nella società, no? Questo è l'obiettivo nei paesi, diciamo, democratici. Nel passato la pena, e nei paesi non democratici, è solo punitiva, no? Ti rinchiudo perché se tu non fai più quello che hai fatto, non lo farai più, e do un certo risarcimento morale a chi ha subito i tuoi danni. Questa è la pena punitiva. Nel nostro ordinamento dovrebbe essere redentiva, non succede mai, mai. Parlate con i cappellani dei carceri, con i giudici, con gli avvocati, non succede mai. Cioè, uno entra in carcere perché ha rubato 2 mele, esce che è un perfetto rapinatore, d'accordo? E c'è il problema della reiterazione del reato, no? Non funziona mai, no? Però nei sentimenti delle persone la pena non è secondo l'ordinamento, ma è vendicativa. Punto. Non ce ne sono di santi che tengano, no? Ecco, e allora, se noi guardiamo al Nuovo Testamento, io vi cito solo la figura di Santo Stefano o di San Paolo, eh? E loro, è paradossale leggere gli Atti degli Apostoli, no? Perché a un certo punto dicono, uscirono di prigione lieti di essere stati bastonati nel nome di Gesù. Mazzatela. No, dici, ma come? Com'è la faccenda? No? E più volte succede questo, no? Ecco, la giustizia di Dio è diversa dalla giustizia degli uomini, fortunatamente. Perché? Perché la giustizia di Dio, potremmo dire, ha come obiettivo costruire un'umanità che non è fatta di vittime o di oppressori, di colpevoli o di innocenti, no? Ma lui è il Signore e lui è l'unico in grado di trasformare le persone. La giustizia di Dio non è un colpo di spugna, perciò, come ogni tanto qualcuno dice, gli anarchici, no, non ci devono essere le prigioni, tutti liberi. No, non è quella la questione. La questione è che la giustizia di Dio cambia le persone. La giustizia di Dio trasforma la persona. Trasforma la persona. Questa è la giustizia di Dio. Solo lui può farlo. Non può farlo nessuna legge, nessuna prigione. Se voi avete presente il famoso episodio nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, quando Gesù incontra la donna sorpresa in flagrante adulterio. Quello dei sassi, no? Che tirano i sassi, no? Chi di voi senza peccato scagli la prima... Pa, 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 pa. Alla fine, qui non è, no? Ma come fa Gesù a operare la giustizia? La legge c'è. Donne come queste vanno lapidate, l'ha detto Mosè. Va bene. Come fa a applicare la giustizia Gesù? Gli dice, ma nessuno ti ha condannata, nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno. E noi potremmo dire, vabbè, eccolo qua. Quello che gli va bene tutto, perciò andiamo in giro a rapinare le gioiellerie, a ammazzare la gente, che tanto non siamo condannati. No, vai e non peccare più. Cioè, Gesù dice a questa donna, tu hai sbagliato, non gli dice che non ha sbagliato, no? Ma perché possa riprendere a vivere, ha bisogno di un mandato e di sentirsi amata, perché è solo l'amore di Dio che risana, che rende giustizia. Questa è la giustizia di Dio, detta, vabbè, molto velocemente, perché non è il tema di stasera, no? Eppure è questo, è Lui che fa giustizia. Poi il Signore dà il pane agli affamati, il Signore nutre la nostra vita, ci dà soddisfazione. Allora potremmo dire, sapete che il termine pane nella Bibbia, è per questo che Gesù moltiplica i pani, è per questo che nell'Eucaristia c'è il pane, no? Tutto questo tema. Nella Bibbia il pane è il simbolo di ciò che riempie la vita, di ciò che dà senso, di ciò che sazia con la sua presenza, no? Il Salmo 16 finisce così: mangino pure tutto quello che vogliono, ne avanzi anche per i loro figli, ma io metto dentro loro la corruzione. Non parla di... Perciò non si tratta di mangiare tanto, non è che dal pane agli affamati non vuol dire che il Signore risolve il problema della fame nel mondo, che è un problema economico, no? Significa che solo il Signore può darti la sazietà, solo il Signore può darti soddisfazione nella vita. Noi siamo fatti per Dio, direbbe Sant'Agostino, e il nostro cuore non trova pace se non in Dio. Tutte le nostre relazioni, anche quelle più belle, penso le vostre, matrimoniali, ben riuscite, hanno sempre uno scarto di delusione, perché non siamo perfetti, perché siamo egoisti, perché noi siamo fatti per percepire l'amore di Dio. Questo vuol dire che dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri e Lui fa giustizia. Il Signore nutre, il Signore libera. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore fa vedere, cioè permette di andare oltre. Il Signore rialza chi è caduto. No? Il Signore ama i giusti. No? Sono immagini generali, no? Ma fermatevi un po' su queste immagini, perché qualificano lo stile di Dio, sono quasi come un identikit di Dio. Il salmista ha fatto un'esperienza di Dio nella sua storia, così come invito a fare voi, no? Avete fatto ieri. E allora riesce a fare un elenco della sua esperienza di Dio, e lui conosce Dio non perché ha elaborato una filosofia su Dio, no? Una dottrina, ma perché ha percepito il suo agire nella sua vita, e è per questo che loda il Signore, no? Se voi prendete il cantico della Beata Vergine Maria, il Magnificat, potete trovare qualcosa di simile, no? Ha rimandato i ricchi a mani vuote, eccetera, eccetera. A recitarlo, a leggerlo, no? È l'esperienza di Maria, l'esperienza che Maria ha di Dio, no? E allora dice: l'anima mia magnifica il Signore, è una lode. È tale quale, alleluia. Secondo me avrà detto alleluia, perché parlava aramaico, e perciò... No. Allora, vuol dire che il Signore opera per dare sazietà, per dare luce, per dare libertà, per rialzare chi è caduto. Il Signore protegge lo straniero, gli orfani, le vedove, gli stranieri nella società ebraica antica erano persone senza protezione, categorie sociali, potremmo dire oggi, fragili, a rischio di sfruttamento, a tutti i punti di vista, da quello fisico a quello economico, a quello morale, no? Il Signore sostiene chi non ha sostegno. Questo dice l'esperienza di questo uomo che ha fatto di Dio, e per questo lo loda. E allora proviamo a chiederci, no, cosa vuol dire lodare il Signore nella nostra vita? Fare come Lui. Se la nostra vita manifesta la nostra relazione con Lui, no? Dicevo, come una risposta al suo amore che ci precede, noi che siamo figli di Dio vogliamo essere come il nostro Padre. Talis pater, talis filius, no? Si dice. Educati da Lui, si dice sempre in maniera negativa, no? Quando si dice le figlio del suo padre, che le fa, no? Guardiamolo dal punto di vista positivo, no? Cioè, se noi ci lasciamo educare dalla relazione con il Signore, ecco che allora anche noi possiamo lodare il Signore attraverso delle azioni che manifestano l'azione di Dio. La vita dei santi ci ha detto questo, no? Perché alcuni santi sono stati acclamati come santi? Perché chi li ha conosciuti ha visto nelle loro azioni, che sia un santo della carità, che sia una monaca di clausura, che sia un papa, non mi interessa, una mamma, non ci interessa la categoria, antico, moderno, però di fatto ha riconosciuto nelle sue azioni, nelle sue parole di quel tal santo, l'azione di Dio, ma non perché questo qui era un invasato, erano persone che hanno condotto la loro vita normalissima per loro, ma di fatto la loro vita è stata una lode a Dio. E allora, come mai il Signore sconvolge le vie dei malvagi? È bellissima questa immagine, no? Sconvolge le vie dei malvagi, o nella vecchia traduzione sconvolge le vie degli empi. I malvagi, cioè chi non vive nella lode del Signore, no? Chi ha una cattiva relazione con Dio. L'empio, dato che nella vecchia traduzione c'era il termine empio, lo sapete che il contrario di empio è pio. Empio è il contrario di pio. Ma empio, e pio non vuol dire quello che sta in sinuciù e reclinato capite, dice tante preghiere, non è quello il pio, no? Quello il bigotto. No, il pio è colui che, come dicevo prima, ha una buona relazione con Dio. L'empio è colui che imposta la sua vita come se Dio non esistesse. Questo è. Allora, chi imposta la sua vita come se Dio non esistesse ha dei progetti, dette vie. Quei progetti lì sono sempre sconvolti da fatti della storia. Non è che è Dio che gli manda un fulmine per cui resta elettrizzato, no, no. O gli fa andare male gli affari, o gli manda un tumorino di qua. No, non è questo il Dio che noi conosciamo. Ma di fatto le vicende della vita, per chi non ha una relazione con Dio, buttano all'aria le loro strade, i loro progetti. E questo è drammatico. Quando accade qualcosa e io non ne so il senso, quando succede qualcosa nella mia vita e io non ne trovo il significato, il senso per la mia vita, sono sconvolto. Questo vuol dire. E allora non dobbiamo leggere questo versetto come il Dio che punisce chi non prega. No, non è quello. È proprio esattamente il contrario. proprio perché tu non hai una relazione con Dio, non capisci quello che accade. E allora i tuoi progetti, la tua vita è sconvolta. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. Eh sì, il Signore vive e regna nei secoli, di padre in figlio, no? Cioè è Lui che garantisce la giustizia, Lui regge la storia, Lui regge le nostre famiglie, le nostre comunità, la Chiesa, la storia dell'umanità. Si diceva, si dice e si dice nei fioretti francescani che San Francesco è stato detto che la sua preghiera lo aveva talmente assorbito che lui era diventato una preghiera. Viene detto nei fioretti di San Francesco, tamquam oratio factus, cioè diventato come se fosse lui la preghiera, cioè una preghiera vivente. Non uno che diceva tante preghiere, ma la sua vita era una preghiera. Ecco, questo è il nostro sogno, è il sogno del salmista, e anche penso della nostra vita, no? Perciò pregare, certo ci vogliono le preghiere, le nostre formule, ma pregare per esempio come famiglia, a casa, non significa che ogni tanto dobbiamo fare il segno della croce, sì certo, ma significa che tutto il nostro, le nostre relazioni tendono ad essere una lode del Signore, come persone singole e come comunità. E allora ecco, vedete che il nostro salmo conclude di nuovo, alleluia, diciamocelo a vicenda, loda il Signore. Finito.